C'erano cantanti famosi e manager della musica il 21 giugno davanti al Duomo di Milano. Eppure il silenzio che avvolgeva la piazza era surreale. Disposti in quattro file sono rimasti fermi per 5 minuti con la bocca simbolicamente coperta dalle mascherine. Un flash mob per ricordare che la musica, duramente colpita dalla pandemia, ha bisogno di ripartire. C'erano Manuel Agnelli, Diodato, il vincitore di Sanremo, Levante, e davanti a tutti c'era Gianluca Picariello, in arte Gemon, cantautore e rapper di successo, in prima linea per difendere i diritti di una categoria che sembra ignorata dalle istituzioni. Proprio con lui, che in pieno lockdown ha voluto comunque far uscire il nuovo disco, già programmato in quel periodo e per giunta in vinile, cercherò di capire come sarà la musica alla fine della pandemia, se torneremo a saltare e ad abbracciarci sotto il palco di un concerto, e in che modo cambierà il rapporto fisico, affettivo, tra le star e i loro fan. Perché qualcosa, di sicuro, accadrà. Io sono Carlo Annese e questo è Domani, un podcast prodotto con il sostegno di Room Zacapa. Dopo mesi di tour virtuali e dirette Instagram per chi era a casa, mentre i grandi eventi musicali sono stati cancellati fino al 2021, alcuni artisti, tra cui Samuel, Daniele Silvestri, Max Gazzè e Gemon, appunto, tornano sul palco, sia pure davanti a pochi spettatori, 200 al massimo per i live al chiuso, 1000 per quelli all'aperto. Questo consentono le direttive del governo sul distanziamento sociale, allentate altrove e qui invece molto rigide, ma tant'è. È necessario tornare a cantare dal vivo, non solo per il fascino dell'esperienza, ma soprattutto per il sostentamento di un'industria che, secondo i dati della piattaforma Musica che Gira, genera ricchezza per oltre 250 miliardi di euro, contribuendo al PIL per circa il 6,1% e dà lavoro a 1,5 milioni di persone. Eppure la sensazione è che la musica venga considerata solo una forma marginale di intrattenimento. Gli artisti che ci fanno tanto divertire, come ha detto il Premier Conte in una conferenza stampa. Gemon, a che punto siamo?
Io in primis sono da 2 mesi praticamente all'interno di riunioni e riunioni e riunioni con tanti altri colleghi e tecnici, persone dei management, persone dei booking. Non era successo mai prima, nel senso che purtroppo l'urgenza della situazione ci ha costretto quantomeno a parlarci e a superare i personalismi di cui poi alla fine la musica spesso viene tacciata pure dall'esterno, nel senso che si pensa che ognuno cura il suo orticello, vive nella sua villa di Miami e quindi gli artisti non hanno di che preoccuparsi. Siccome invece siamo tante aziende piccole, medie e a volte anche molto grandi, abbiamo ritenuto che fosse il momento di parlarci e l'abbiamo fatto, voglio dire, dietro porte chiuse, non se n'è fatta grandissima pubblicità.
Emiliano Colasanti è una figura importante della musica italiana. Ne scrive da anni, ha creato la 42 Records, che è un'etichetta indipendente, e in un'intervista per il sito Fanpage è stato molto chiaro. Te ne faccio sentire un pezzo.
Per quanto riguarda il lavoro nel mondo della musica e della cultura in generale, spesso è proprio difficile far passare il concetto che si tratta di un lavoro. È quello il punto. Perché poi, quando Tiziano Ferro o Cesare Cremonini fanno appelli in TV, ti ritrovi gente sui social che parla di privilegio e conto in banca, senza sapere e capire che oltre al nome scritto grosso in cartellone, ci sono altre persone che lavorano affinché quella cosa avvenga. E quelle persone sono accomunabili ad altre figure lavorative.
Ora, a prescindere dalle misure del governo per sostenere l'industria musicale, se e quando arriveranno, questo periodo potrebbe servire a ridefinire il ruolo degli artisti anche da un punto di vista normativo. Morgan, ad esempio, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha proposto la creazione di un registro pubblico degli artisti gestito dallo Stato. Sei d'accordo?
Non si parla più della rilevanza, diciamo, sociale dell'artista, ma si sta parlando di lavoro e di economia. Non è una questione politica, perché su tavolo di governi di colori diversi che si sono succeduti negli anni, ci sono bozze di leggi sullo spettacolo, leggi proprio sulla musica, che sono rimaste lì sospese. Quindi probabilmente una volta superato, speriamo, la situazione emergenziale e presi in carico gli emendamenti, forse poi si penserà anche alla seconda fase, come è in Francia, come è in Inghilterra, diciamo. Si permetterà a tutta quanta la filiera di essere una categoria lavorativa e di lavorare in legalità, perché questa è la cosa più importante, che il lavoro intermittente di chi è in questo ambiente spesso porta anche a tanto nero, tanto sommerso.
Se ci pensi, viviamo in un paese che si nutre di arte e di cultura. Eppure decenni di cattiva politica in questo settore hanno portato allo stato di fatto che tu stesso descrivi. Ti sei chiesto perché?
Me lo sono chiesto un sacco di volte e mi sono sentito anche volendo il primo colpevole, perché gli artisti pensano semplicemente a convogliare i propri talenti in maniera tale da fare delle cose che gli permettano praticamente di durare per sempre e di non preoccuparsi né dei loro contributi né della loro pensione né di un sacco di altre cose. Si racconta la parte bella, si raccontano i privilegi, non si raccontano le scadenze, non si raccontano i sacrifici. Dall'altro lato, devo essere proprio molto preciso e critico, il paese negli ultimi 25 anni ha avuto, soprattutto secondo me, dalla televisione, diciamo internet ha cambiato questo, ma soprattutto dalla televisione, un imbarbarimento grande, nel senso che gli artisti sono diventati semplicemente dei saltimbanchi, mentre questo è un paese che si è retto sulla cultura.
Per un po', almeno fino alla scoperta di un vaccino, le esperienze di musica dal vivo saranno limitate e sostituite da soluzioni a volte un po' fantasiose, come questa che state ascoltando. Il 24 aprile la star danese Mads Langer ha suonato in un grande spazio nella periferia di Aarhus. L'audio dello show è stato diffuso, attraverso una frequenza radio riservata, dagli stereo di 500 auto che hanno parcheggiato di fronte al palco, ben distanziate fra loro, ovviamente. Si è trattato del primo concerto drive-in, con i clacson al posto delle urla e degli applausi del pubblico. Perfino Gali, uno degli artisti italiani più nuovi e raffinati, ha fatto qualcosa del genere a Düsseldorf, anche se la maggior parte dei live continua a svolgersi in modalità virtuale. Questo è Travis Scott, il rapper americano che il 23 aprile si è esibito sulla piattaforma di videogame Fortnite. 12 milioni di spettatori hanno seguito in diretta un evento a metà tra immersione virtuale e ascolto di musica, che non a caso si chiamava Astronomical. Tu stesso, durante il lockdown, hai messo in scena una sorta di virtual tour. In che cosa consisteva?
Consisteva in un alto livello di customer care da parte di Kevon, diciamo che con una battuta. Consisteva in delle videochiamate Zoom con i fan che avevano acquistato il disco in prevendita. Ovviamente chi acquista il disco e se l'è visto recapitare a casa perché i negozi erano ancora chiusi, addirittura prima della sua data di uscita, senza magari aver sentito più di un brano, che magari è il primo singolo, sta comparando sulla fiducia quello che tu hai prodotto. E quindi mi sentivo fortemente riconoscente nei confronti di chi poi alla fine c'è, perché per gli artisti spesso e volentieri c'è la rincorsa sempre a quelli che non ci sono, al pubblico che manca, ad aprire sempre di più, mentre i tempi in questo momento insegnano che a tutti i livelli le fan base, quelle radicate, sono fondamentali. E quindi mi sono dedicato a loro uno per uno ed è stata una cosa per me arricchente.
Insomma, si è instaurato un nuovo rapporto più intimo. Che tipo di richieste ti hanno fatto i fan? Erano soprattutto ragazzi, immagino. E che sensazioni hai avuto ascoltando i loro pareri su questo periodo?
Sono stato felicemente sorpreso dal fatto che fossero molto vari e misti e che anche le età fossero diverse. Mi sono capitate ovviamente in percentuali diverse da un ragazzo o una ragazza di 16 anni a una persona di 60. È stato bello e incoraggiante perché ho potuto averci davanti, diciamo, un campione delle persone che vogliono bene la mia musica. E però ho visto che erano persone come me, perché evidentemente si sentivano rappresentate da quello che dicevo e quindi anche le domande che mi potevano fare, al netto delle curiosità, le considerazioni che mi potevano fare sulle canzoni, perché c'era anche una sorta di canovaccio per poterle fare bene queste cose, quindi chiedevo a tutti anche del nuovo disco quali magari erano i tre pezzi preferiti e i motivi e anche le spiegazioni che mi davano o le storie che magari mi potevano raccontare mi facevano capire che la avevamo una sensibilità in comune, forse per quello che si sentivano in qualche modo rappresentati da me.
Contatti virtuali di questo tipo probabilmente saranno sempre più frequenti, ma potranno mai sostituire l'esperienza dal vivo? Che cosa potrebbe comportare per voi artisti questa trasformazione di un momento di condivisione fisica, un momento comunitario, in uno show dalle dinamiche quasi televisive?
Il concerto virtuale è per il mio lavoro una sorta di smart working. Se lo smart working non può sostituire i rapporti e il lavoro d'ufficio sul posto, il lavoro in un negozio, il rapporto con la clientela, nasce in generale lo smart working per permettere anche a chi lavora in azienda di avere anche più tempo per se stessi e non fare sempre la solita routine ed essere in qualche modo addirittura più produttivo. Se lo applico a quello che faccio io, penso che i concerti virtuali non possano sostituire quelli dal vivo, ma che possano essere una maniera di implementare quelli. Cioè potrebbero nascere tante occasioni e opportunità, magari in un museo dove potrebbero esserci 20 persone sedute, avere un concerto dal vivo con una bella diretta streaming, una bella possibilità di immagini e di suono che può arrivare a molte più persone. A quel punto diventa semplicemente un'opportunità in più per far arrivare delle cose belle a più persone, ma non penso che possano sostituire i veri concerti dal vivo.
Ma una volta che questi concerti torneranno a popolare stadi, arene e palazzetti, secondo te come li vivremo? Ti faccio ascoltare prima quello che ha immaginato su Pitchfork, il più influente portale internazionale di musica, l'editorialista Jason Green.
Saremo spinti, saremo urtati, saremo in fila affollati e aspetteremo impazientemente che un barista ci guardi negli occhi. Ci saranno danze sudate, aria umida, chitarre forti, note di basso che risuonano attraverso i nostri corpi e passano nelle pareti. Sembra impossibile in questo momento, mentre stiamo guardando la spirale di pandemia dall'isolamento delle nostre case, ma accadrà un giorno, forse tra qualche mese. Man mano che le funzioni sociali tornano, grandi e piccole, emergeremo, provvisoriamente, forse spaventati. Qualcuno sul palco si schiarirà la gola, forse commenterà la stranezza di tutto questo, e poi emergeranno delle note. Ci crogioleremo di nuovo, tutti, in aria, insieme.
Nelle puntate di questo podcast si è parlato spesso di fiducia. Ne avremo bisogno, dopo un lungo periodo di distanziamento sociale, per tornare ad abbracciare uno sconosciuto durante un brano dal vivo?
Io credo proprio di sì, ovviamente me lo auspico, però credo di sì perché credo che siamo inevitabilmente animali sociali, quindi ognuno nel suo piccolo si sta già forzando. Rispetto ai primi giorni dopo la riapertura, io stesso rincominciavo ad andare in studio di registrazione, che è un posto dove ovviamente nel mio studio sono da solo, e mi sentivo un pochino un ladro quando uscivo per strada. Mi faceva anche paura attraversare la circonvallazione qui a Milano, perché ovviamente l'abitudine della mente è stata per lungo tempo quella. Secondo me però quello si abbandona, piano piano, cioè ci si toglie di dosso, diciamo, queste armature, quindi credo che riandremo verso quello. Ne sono abbastanza sicuro, probabilmente anche con la voglia di rifarsi. Prima la supponevo questa voglia di rifarsi, ora in realtà la sento. Basta vedere le persone fuori nei locali qui a Milano la sera all'orario dell'aperitivo, l'urgente necessità di stare insieme anche a bere un bicchiere di vino si manifesta anche da questo punto di vista.
Ti faccio sentire un estratto da un altro articolo. Questa volta è di Peter Chatty, fondatore di una grande azienda che si occupa di intrattenimento, ed è stato pubblicato su Variety, la Bibbia dello show business.
I concerti, i festival, torneranno prepotenti per riempire quel vuoto di esperienze e interazioni dal vivo vissuto durante la pandemia. Saranno implementate misure per l'ordinazione da remoto del cibo, per la gestione dei flussi di ingresso e di uscita dalle aree concerto, e per il pagamento in modalità contactless.
Gemon, credi che dopo questa pandemia la tecnologia renderà più agevole l'organizzazione e la fruizione dei grandi spettacoli dal vivo?
Io penso assolutamente di sì, nel senso che tutti si sono dovuti obbligatoriamente confrontare con cose che avrebbero saltato a piè pari, perché magari la tecnologia non gli andava a genio precedentemente, nel senso che non voglio generalizzare, però penso che tra lo smart working, tra la scuola fatta anche in questo caso a distanza, l'argomento è stato messo sul tavolo e la preparazione generale, diciamo media, secondo me è aumentata, quindi automaticamente dovrebbero aumentare le possibilità per superare dei disagi. Se penso ha delle cose che negli Stati Uniti ho visto funzionare alle partite di pallacanestro alla grande dell'NBA, visto che sono un appassionato. Il sistema di ordinare dal posto mentre stai guardando un evento da bere o da mangiare, per esempio, quella può essere una grande maniera per saltare a pieppari questa problematica, no? E ci sono tante applicazioni in questo senso che già lo permettono.
Parliamo di te ora. Anzi, prima farei parlare i versi di una delle tue canzoni più note, Adesso sono qui, che fa parte dell'album Orchidee del 2014.
Fuori è come dentro. Voglio solo stare comodo. La mia nemica è solamente la fretta e stare male non mi importa più. Sono in controllo di me stesso ora che sono andato senza camminare, catapultato in una vita nuova.
Che siano i versi rap dei tuoi primi album o i ritornelli in stile soul o R&B degli ultimi lavori, dalle tue canzoni emergono sempre storie di riscatto, di nuove consapevolezze dopo periodi difficili o momenti di riflessione. Beh, temo che questo periodo che stiamo passando li batta tutti. Tu come l'hai vissuto, Gemon? Come una fase di passaggio verso una vita nuova?
L'auspicio in generale, proprio come uomo, per tutti è che si ritorni a una supposta normalità e secondo me ci si ritornerà. Ci sono delle piccole reticenze che il periodo ha messo, come insomma, io vado, lavoro in un comprensorio, diciamo, con vari studi e mi capita di incontrare tante persone e ora veramente faccio fatica ad allungare la mano per dire piacere a una persona che non conosco e mi rendo conto che è un meccanismo, diciamo, che questo momento mi ha messo addosso. Spero, diciamo, che se ne vadano via anche queste cose, che si ritorni all'umanità della convivialità di tutti i giorni, anche in questi gesti piccoli.
A tutti, in questo podcast, ho chiesto quale impatto potrà avere la lunga emergenza che stiamo vivendo su di noi e sul mondo che ci circonda. Nessuno, però, finora mi ha detto con chiarezza se cambieremo in positivo o in negativo. Tu come la vedi?
Andremo pari probabilmente, perché su qualche cosa peggioreremo e su qualche cosa miglioreremo. Per me è stato sicuramente un momento di riflessione su una serie di cose della mia vita, anche riguardanti ovviamente il mio lavoro, la maniera in cui faccio arte, la maniera in cui il mio lavoro si prende i pensieri della mia vita 24 ore su 24 e dover rallentare mi ha inevitabilmente costretto a pensare alle cose che erano ancora più vicine a me, alle persone che spesso vengono sacrificate anche per l'ambizione o per questa furia di chi lavora, quindi io sicuramente ho imparato. Se miglioreremo, non lo so, ma vedo che tutti hanno fatto una riflessione in più, che tutti hanno fatto un piccolo scatto, ci si accoglie di più. Credo che questo si possa dire delle proprie cerchie di amici. Poi magari i giornali sono pieni in questo momento invece di persone che ne hanno approfittato di questo periodo o che anzi sono peggiorate in questo periodo, ecco.
La musica non si può toccare. Esiste solo nell'istante in cui viene percepita e tuttavia è in grado di mutare profondamente il modo in cui vediamo il mondo e il nostro posto al suo interno. La musica può aiutarci a superare i momenti difficili della vita, trasformando la percezione di noi stessi e di ciò che ci circonda.
Questo era un brano da Come funziona la musica, il saggio biografico di David Byrne, leader dei Talking Heads. Vorrei partire da queste parole per cercare di capire come la musica può averci aiutato a superare la fase più difficile di questa emergenza e come la pandemia influirà, di conseguenza, sulla creatività dei musicisti. Per settimane ci siamo sentiti dire che andrà tutto bene e qualcuno lo ha anche messo subito in musica. Allora ti chiedo, ci ritroveremo con canzoni pieni di suoni e di parole rassicuranti? Il rap, per esempio, che ha accompagnato la tua formazione artistica, e la trap, che dalle grandi città si è diffusa tra i teenager di provincia, in che modo cambieranno?
Il rap ha una grande magia, cioè il rap è il racconto di quello che fai nel momento in cui lo fai. Se in questo momento io facessi un rap sul disagio derivato dalla pandemia, è già vecchio. Quindi sto pensando al dopo, sto pensando a come comunicare delle altre cose che vorrei comunicare quando usciranno, magari tra 2 mesi, tra 3 mesi. Cioè, un artista deve sempre pensare un pochino in avanti rispetto al suo pubblico. E dopo quello che è successo, io non so se vorrei regalare malinconia così che la gente si culli nel ricordo della malinconia di 6 mesi prima. Probabilmente vorrei regalare speranza, oppure mi sto chiedendo come posso avere un pensiero che sia stimolante, che solleciti le altre persone a muoversi senza essere noioso e senza diventare per forza politico nella mia arte. È un attimo che, diciamo, prendere posizioni sociali venga scambiato per cose politiche. Quindi, diciamo, io mi sto preoccupando di questo, di come inserirlo nella mia musica, come inserirci una parte di speranza. Io se penso a, faccio un esempio molto concreto, un pezzo uscito praticamente durante la guerra del Vietnam, che è What's Going On di Marvin Gaye, che è un pezzo che dice: ma cosa sta succedendo, fratello? Stiamo morendo, ci stiamo ammazzando. È un pezzo che ha un contenuto forte, è un pezzo che è rimasto senza tempo, non è un pezzo noioso, non è un pezzo triste, è un pezzo che si può addirittura ballare. Allora mi sto domandando come certe considerazioni profonde si possano anche comunicare addirittura in modo positivo o con speranza o con ritmo, senza piangersi addosso.
Questo ha a che fare con la funzione della musica. Secondo te a cosa serve la musica? A intrattenere, a consolare, a denunciare o a che cos'altro?
Un'altra cosa di cui io sono particolarmente appassionato è da una decina d'anni ormai è la stand-up comedy di matrice anglosassone. La vedo molto vicina a quello che tento di fare con la musica ed è una cosa in cui mi sono anche cimentato più di una volta. E non si tratta di sketch o di linee di battuta di barzellette, in realtà si tratta di ragionamenti fatti ad alta voce sulle proprie tare o le tare della società o i problemi della società. Con ogni tanto c'è questo incidente che si ride, e questo è un'altra cosa che mi interesserebbe dare, diciamo, come altro strato alla mia musica, cioè poter fare un ragionamento lineare al di là, diciamo, dei luoghi comuni per stimolare il pensiero anche negli altri.
Il tuo ultimo album, Scritto nelle stelle, uscito il 24 aprile, quindi in piena fase 1 per Carosello Records, è stato per alcune settimane al primo posto della classifica di vendita dei vinili. Di fronte all'esplosione delle piattaforme di streaming, nei primi 6 mesi del 2019, secondo la Federazione dell'Industria Musicale Italiana, il vinile, con il suo fascino romantico e un po' feticista, è stato la forza trainante del mercato, con il 31% delle vendite su supporti fisici. Perché tu, che sei proiettato nel futuro, continui a pubblicare album sui dischi di una volta?
Perché mi sento un ragazzo analogico in un mondo digitale e questa è la prima cosa che mi viene da dire. La seconda è che in un mondo digitale e quindi volatile abbiamo incredibilmente bisogno di conferme materiali, di cose che fermino i momenti. Ora che praticamente i CD non esistono più e che la musica, cioè tu non possiedi neanche gli MP3, fai un abbonamento per avere a disposizione tutta la musica del mondo, ma non è tua. E quindi ogni tanto c'è bisogno della sicurezza delle cose e il vinile a questo punto è la cosa massima da questo punto di vista, perché è caldo, perché è grande, perché la copertina è grande, perché è colorata, perché lo puoi tenere in mano e ha un peso. E quindi si è ripreso comunque il suo spazio, nonostante il fisico ormai non esista praticamente più.
Eppure, dall'inizio della pandemia, gli abbonamenti mensili alle piattaforme digitali sono aumentati dell'11% per lo streaming free e del 27% per lo streaming premium. Credi che questa emergenza spingerà verso la definitiva affermazione di piattaforme come Spotify nelle abitudini di fruizione della musica? Insomma, il domani della musica sarà sempre meno analogico e sempre più digitale.
Il domani è virtuale, ma se vedi le modalità degli ultimi 2 anni, da parte soprattutto degli artisti più grandi, anche e soprattutto del rap, quelli che sono diventati delle pop star, tutte le cose fisiche sono diventate lo stesso fondamentali. Cioè il fan deve possedere qualcosa di tuo, non il disco, e allora Travis Scott, come i brand di moda e di streetwear, ogni 3 mesi fa, come si dice in gergo, un drop, dove ci sono vestiti, scarpe, cappellini, l'accendino, uno skateboard, i preservativi, qualsiasi cosa. A quel punto l'artista diventa un brand, e però passa sempre per il fisico, passa sempre per il fan che possiede un oggetto fisico che gli ricorda dell'artista a cui vuole bene, anzi addirittura lo veste, addirittura se lo porta in giro tutti quanti i giorni. Quindi si passa sempre per gli oggetti comunque.
C'è anche un altro fenomeno che potrebbe avere un ruolo sempre più rilevante nel futuro della musica. Mi riferisco a TikTok, il social network nato in Cina, che durante il lockdown ha superato i 2 miliardi di utenti, tra cui non più solo giovanissimi, e che a Londra ha creato un team dedicato alla musica, perché proprio su quella piattaforma stanno nascendo alcuni fenomeni internazionali. In Italia, per esempio, ha spopolato una hit dance che si chiama Bando ed è stata lanciata appunto su TikTok da una ragazzina di 16 anni. Gemon, credi che la musica cercherà sempre di più di adeguarsi all'immediatezza e all'istantaneità dei social per arrivare alle orecchie delle nuove generazioni?
Quando mi sono confrontato per la prima volta con queste cose, mi ricordo che era MySpace e credevo che fosse un meccanismo infallibile e non si sarebbe mai più tornati indietro, cioè che MySpace sarebbe durato per sempre. E poi ci sono stati altri avvicendamenti, nel senso che poi è arrivato Facebook, poi è arrivato Twitter, poi è arrivato Instagram, ora è arrivato TikTok. Sono cose che definiscono delle ere, cambiano sicuramente la maniera di andare avanti, di comunicare, perché non penso che sia più solo avere una bella voce il punto di un cantante, ma sia parlare con il pubblico con tanti altri mezzi. Quindi lunga vita a TikTok, finché non arriverà un'altra cosa che evolverà ancora di più le potenzialità dei messaggi che ognuno ha da dire.
Per chiudere chiedo anche a te, come a tutti gli ospiti di questo podcast, se hai un disco, un libro o una serie televisiva da suggerire, magari per ritrovare un po' di speranza, come dicevi prima, in attesa che arrivi domani.
Visto che l'ho citato prima, non posso non citare What's Going On di Marvin Gaye, non solo la canzone ma tutto quanto il disco, perché quella era un'opera sicuramente perfetta. Mi sta a cuore ancora di più non solo per il messaggio ma per quello che dicevamo prima, nel senso che è un disco profondo ma è anche molto intrattenente. Diciamo, c'è tanta melodia ma c'è anche tanto ritmo. Quello è un messaggio che mi sta a cuore, di sposare le due cose. Spesso la melodia diventa, soprattutto nella musica italiana, finisce per essere un po' fine a se stessa, e invece il ritmo di solito aiuta tantissimo, perché va molto più a fondo, va in qualcosa di ancestrale, no? Noi non lo sappiamo neanche perché ci viene da ballare, perché un bimbo balla, ed è una cosa proprio, diciamo, quasi tribale.
Grazie Gemon, è stato un piacere.
Grazie a te, no, davvero.
Noi ci ritroviamo con Federico Faloppa, linguista e professore all'Università di Reading, dove ha insegnato a lungo il grande Luigi Meneghello. Dopo aver spiegato da dove nascono le parole di odio e razzismo, il professor Faloppa si è interrogato sui termini dell'emergenza e della paura. Ci sentiamo venerdì 7 agosto, quindi tra 2 settimane, a differenza del solito. A presto! Domani è un podcast prodotto da Piano P con il sostegno di Room Zacapa. Hanno collaborato Luigi Lupo e Francesca Negri. Letture di Roberto Marinelli. Produzione di Carlo Annese.